Amici cari, oggi in questo susseguirsi di feste, dalla Pasqua in qua, domenica concluderemo con il Corpus Domini, oggi celebriamo non un evento, ma un mistero, un Dio trino e uno. Nel mondo ebraico, prima che Cristo venisse, si predicava Yahweh, l'unico Dio, monoteisti. Gli ebrei conoscevano l'unità, ma non conoscevano la distinzione. Nel mondo circostanze pagano si conosceva nel politeismo la pluralità delle divinità, ma non conoscevano l'unità. Gesù ci annuncia una grande cosa. Ci porta la conoscenza di una pluralità e una comunione di persone, perché Dio, Deus caritas est, Dio è amore, e l'amore non può essere chiuso in se stesso, ma per sua natura si espande e circola. Dice San Tommaso, amor est diffusivum sui, l'amore non si può contenere, è diffusivo, si espande. Non si presenta quindi il nostro Dio come una monade, chi ricorda la filosofia di Leibniz, una monaca chiusa in se stessa irraggiungibile, ma come una comunione di vita che si espande e raggiunge ogni realtà con l'amore. È una cascata d'amore, è il supremo gesto di condiscendenza di Dio verso l'uomo. Condiscendere, Dio non può andare più su, no? Quindi è sceso, discendere, con chi? Tutte e tre, verso l'uomo. Pensate, Platone, in un suo dialogo, scrive, ma Dio non può confondersi con l'uomo, è impossibile, nella mitologia greca. Ma nel nostro credo cristiano, non solo Dio è condisceso, ma si è mescolato con l'uomo, ha intrecciato la sua vita con quella dell'uomo, per prepararlo alla comunione eterna con lui. Il santo curato d'Ars parla di due cere, la cera divina e la cera umana. Scendendo Cristo, incarnandosi, le cere si sono unite, fuse, e non si possono più scindere e separare. Bella. Dice ancora, sono come due fili che si intrecciano formando una maglia, e non si possono più sfilare, sono talmente intricati, intrecciati, che sono un'unica cosa. Oppure, bellissimo, a me piace tanto, il Dio incarnandosi ha mutato il senso della storia. Non c'è più storia sacra e storia profana, è la storia di Dio. Quindi non studiamo a scuola la storia delle battaglie, dei confini geografici, delle morti, delle stragi, delle conquiste, ma noi celebriamo la storia di un Dio che si incarna, che non potendo andare più su scende, ma per che fare? Per far salire l'uomo. Dice Sant'Agostino, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Amici, questo oggi è il senso della festa che celebriamo. Vedete, noi abbiamo tutti i familiari, le nostre famiglie, i figli, la moglie, il marito, che noi pensiamo come rami della nostra vita. E quando questi rami se ne vanno, ci sentiamo un po' tagliati. Io vedo questi giorni con la mia sorella, sono stato l'altro ieri al cimitero, non ci torno più, mi dispiace. Dirò tutte le messe che vuole, è troppo forte l'impatto. E ho visto l'unica buchetta che è rimasta per me. Prima facevo mai il conto, quella branca. Chi è che sale per primo? Io, tu, tre, io. Adesso c'è rimasta solo quella per me, quando Dio vorrà. E non vedo l'ora, perché ovviamente mi ricongiungo a tutti i miei genitori. E lì ho rivisto tutta la mia storia, da quando ero bambino. Ho rivisto il mio nonno, che mi disse prima, quando andai in seminario, il 3 di novembre del 43, cocco mio, tu lasci il tuo nonno, ma il tuo nonno muore nel crepacuore, puntuale. È morto l'anno dopo, il 1 novembre. E ma come si fa a dimenticare questi legami così profondi delle nostre famiglie? Gli affetti più sacri, più radicati. Pensate, oggi noi celebriamo una festa del genere. I nostri familiari hanno nulla in confronto a come la Trinità si è radicata in noi. Sentite Sant'Agostino. Dio, creandoci, non ci ha fatto simile a Lui, Dio unico, ma ci ha fatto simile alla Trinità, ci ha fatto immagine e somiglianza della Trinità. E la Trinità è molto più vicina a noi, udite, che non noi a noi stessi. Mamma mia! Dio dentro di noi, così radicato, così intrecciato, da vivere insieme con noi, cari amici. Questo è quanto celebriamo. Come si chiamano queste persone? Si chiamano Padre, il Padre, colui che dà la vita. Figlio, il figlio che riceve la vita dal Padre. Il terzo si chiama Ruach, ebraico, vento, spirito, vita. Non sto qui a spiegarvi queste meravigliose realtà, perché io non ci capisco niente. Mi ricordo, quando studiavo teologia, il mio professore di dogmatica si affaticava a scrivere lavagnate, lavagnate. Ci avete capito, ragazzi? Niente. Bravi, avete capito tutto. Come si fa a capire che un Dio sia uno e trino? Unità nella distinzione. Tre, ma in uno. Beh, uno nella natura, ma e trino nelle persone. Non è che uno è uguale a tre, no. Uno. Un solo Dio in tre persone. È inutile che stiamo a spiegare. Io non parlo oggi della Trinità in se stessa. Non siamo capaci di capire. Lo stesso Agostino, che si era accanito nel voler capirci qualcosa, stava lungo il mare di Ostia, quando vide un bambino che col secchiellino andava e veniva lungo la spiaggia, no? E ha fatto una buchetta. Dice, ma che fai, piccolo? Ci voglio mettere tutta l'acqua del mare dentro la buchetta. Cioè, non è possibile. Era un angelo. Agostino, come io non posso mettere tutta l'acqua del mare dentro la buchetta, così tu non puoi mettere tutta l'infinità di Dio nella buchetta del tuo cervello. A chi è capito? Ha capito tutto, ha smesso di pensare. Ma io non parlo di questo, siamo incapaci a capire. Ma noi vogliamo capire la Trinità come agisce per noi, come vive per noi e come vive per noi, amici. Come possiamo definire la Trinità? Ma bello! La famiglia di Dio. Turoldo esclama, manco Dio ha voluto essere sola, solo. Bravo. Guai alla solitudine. Oggi la Trinità è la vittoria essenziale sulla solitudine. Mamma mia. Manco Dio ha voluto essere uno, da solo. Ha voluto la compagnia, perché noi siamo fatti per la compagnia. L'uomo non è fatto per essere singolo, è fatto per essere famiglia, insieme. La Trinità è la vittoria della famiglia sulla solitudine. Manco Dio ha voluto essere solo. L'uomo. Voi sapete che l'uomo è tanto più uomo quanto più ha relazioni. Un uomo che non ha relazioni è mezzo uomo. Guardate le persone sole. Guardate. Dimenticano di essere uomini, di avere una dignità, si accasciano sul loro dolore, si chiudono in se stessi. La vita, questa non è la vita, questa è la morte. L'uomo o è relazione o non è uomo. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tanto e mi fa paura. È contro la mia natura. Quante volte? Una volta una signora mi disse, a casa mia non bussa nessuno e non telefona nessuno, sono morta. Ecco, la morte. La solitudine è morte. Guardate, è morto giorni fa qui a Perugia una ragazza, l'ha trovata dopo 15 giorni, che era in decomposizione. Sola. Manco i vicini sapevano che esistesse. Hanno sentito il cattivo odore, hanno chiamato la polizia, hanno suonato la porta con i pompieri, hanno visto che hanno visto. Amici, la solitudine è morte. Capisco quando sto con chi mi vuol bene, quanto sto bene, perché realizzo la mia vocazione. La Trinità è come uno specchio del mio cuore profondo e del senso ultimo dell'universo. Dio è, Trinità, dono, poesia, gioia, vita, amore che genera e amore che unisce. Andate, battezzate, il Vangelo di oggi. Andate in tutto il mondo, annunziate il Vangelo. Non dice Cristo accompagnate gli uomini, no, no, annunziate il Vangelo. Oggi abbiamo paura di dire, oh, a uno che non è cristiano, oh, guarda che c'è Cristo, oh, lo offendiamo. Cristo ha detto, andate, annunziate l'Evangelo, la buona notizia. Ma quanta gente aspetta questa buona notizia e noi per paura di offendere, di disturbare, noi gliela comunichiamo. Ma Dio ti ama! E l'uomo è sensibilissimo all'amore, eh? È il tasto più debole e il più forte, l'amore. Il Padre, nel nome del Padre, che pulsa nel cuore del mondo, nel nome del Figlio, nella fragilità del figlio di Maria, morto nella carne, dello Spirito Santo, respiro divino, vento impetuoso che porta pollini di primavera e non lascia dormire la polvere. Andate, fate cristiani tutte le persone del mondo. Oggi voglio farvi sentire brevemente, perché il tempo è quello che è, come lo Spirito Santo agisce su noi e per noi. Innanzitutto è presente sempre, da quando nasciamo a quando moriamo, dalla culla alla tomba. Io ti battezzo nel nome del Padre. Ah, ieri, il primo battesimo della parrocchia, ieri, brava Irene, bravo Francesco, il primo battesimo. Bravo. Ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. È appena nato sto bimbino, è già santificato. Poi sto bimbino crescerà. Mangerà chi? L'Eucaristia, di cui parlerò adesso, resa presente da chi? Con l'effusione, oggi hanno cambiato il rugiada, ma bella l'effusione, l'effusione dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo interviene da Dio, è onnipotente, trasforma un pezzo di pane nel Figlio suo Gesù Cristo, il Padre, il Figlio del Padre. Ecco, andate, il ragazzo che cresce, che dice io voglio essere testimone del Signore, Io ti cresimo, ti ungo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bello. Dianzi c'era Matteo che suonava, sposato sabato. Matteo, io ti unisco in matrimonio. In nome di chi? Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quel tuo amore, scintilla divina umana, è diventata scintilla di tutte e due, è diventato un sacramento. Mamma mia. Adesso non c'è più di moda, i nostri morti li facciamo morire disperati. Io sono anni che voi non mi chiamate per assistere i vostri moribondi, peggio per voi. Voi non sapete cosa accade in quegli ultimi istanti. Un altro giorno ve lo dirò, la mia esperienza. La presenza del sacerdote mentre uno si sta spegnendo nel tempo e si avvia l'eternità. Parti, o anima cristiana, nel nome del Padre che ti ha creato, del Figlio che ti ha redento, dello Spirito Santo che in tutto l'arco della vita ti ha santificato. Vai, parti. Bello. Simone, il 29 giugno, verrà consacrato con Sami, domenica me ne parlerò, i due ragazzi verranno consacrati quelle mani. Simone e Sami avranno le mani unte al crisma. Nel nome di chi? Del Padre? Vai. Consacra, battezza, perdona, consola, fa risorgere i morti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma sentite che forza ha? Quando io battezzo, mica sono io che battezzo, è Cristo, firma Lui, sono presente con voi fino alla fine del mondo. E quando io consacro, e mica sono io che dico la messa, è Cristo che celebra la sua Pasqua. Ma quando io vi perdono, quante cose mi capitano. Mi ricordo una ragazzina nostra, a 14 anni mi ha fatto un aborto. 10 anni questa figlia mia, vostra, lì, si fermava sotto la campanella. Non ha avuto il coraggio, mentre io ero in sacrestia, di venirmi a dire: Doni, l'ho fatta grossa. 10 anni. Quella volta l'ho vista, ero lì in sacrestia, ho capito tutto, sono scattato. Oggi c'ho i bastoni, ma una volta scattavo, sono scattato in piedi. Vieni, cara! Ma zitta, ho capito tutto. Piangi a lacrime amare, ho capito tutto. Figlia mia, ma 10 anni ha aspettato per dire dal Doni? Sì, 10 anni. Ma ci vuole tanto poco aprire la porta? Dice, no, no. Sapete che mi ha detto? A parte il delitto che ho compiuto, da imbecille, ma non volevo darti un così grande dispiacere a te, che da bambina mi hai allevato, mi hai amato, mi hai stimato ed educato, e su di me puntasti i tuoi occhi come una donna per bene. Io non lo sono stato. Vieni qua, tesoro, vieni, ti abbraccio, vieni qua. In nome di chi l'ho perdonata questa? In nome del Doni? Come del Doni l'ho abbracciata, ho pianto con lei, ma l'ho perdonata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amica, non c'è più l'aborto. Ma io ho ammazzato un bimbo. No, non lascia perdere, non c'è più niente. Ma io, zitta, tutto cancellato, nel nome del Padre, del Figlio, avanti, continuiamo la vita. Amico, che bello, un morto che risorge. Ecco, un morto che risorge, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 2 pensierini brevissimi sul battesimo. Voi sapete che noi battezziamo oggi per infusione, sia laggiù che qua su, no? Ma anticamente c'erano i battisteri. Andate a vedere Firenze, Parma, Piacenza, Fidenza, Roma, tutte le nostre grandi città, Pisa, i grandi battisteri, questi grandi monumenti accanto alle chiese, che erano una cosa a sé, erano l'inizio, il trionfo della vita, no? Andate a vedere quella con le porte del paradiso del Ghiberti a Firenze. Lo spettacolo, andate a vedere queste cose. Perché lì i morti risorgevano. Si scendeva dentro questa vasca e ci si immergeva. Oggi abbiamo la doccia, queste cose non le capiamo più, no? Ma noi avevamo la vasca, 20 anni fa, 30 anni fa c'erano le vasche, no? Io ce l'ho ancora in casa mia, ma non serve a niente, no? Perché lavandoci della vasca lasciamo la sporcizia e risaliamo. Questi nostri catecumeni scendevano da Occidente, dove il sole cala, l'ombra del peccato, della fragilità, scendevano, venivano immersi nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e risalivano verso Oriente, verso la fonte della luce. Assisi, non dire ascesi, che diresti corto, ma Oriente, se può proprio dire vuoi, dice Dante, no? L'Oriente, da dove sorge il sole. E questa persona che era morta dentro è rinata dall'ombra della morte, è risalita attraverso la luce spettacolare della vita, verso Oriente. Ecco il battesimo. E quando noi ci battezziamo, vedete, ci battezziamo come nel Mar Rosso, ci salviamo come gli ebrei, come il Giordano, come Cristo, come nel sangue di Cristo nell'Eucaristia. Il battesimo, bello, io ti immergo, io ti illumino, io ti rendo figlio di Dio. Ma ci pensate, quel bimbino ieri, ma se avesse potuto parlare avrebbe detto: Abba, papino mio, perché Abba non è padre nostro, padre è papino. E i padri sanno che quando un bimbino lo prendono in braccio e la manina gli accarezza il volto, gli danno un bacino, i padri svengono dall'emozione. Papino, sentirsi questa parolina affettuosa con quelle manine che ti vanno un pizzicotto sulla guancia. Amici, i papi svengono dalla gioia, come i nonni, non uguale. Amici, tu pensa ieri il Padre Eterno, quando questo gli ha detto: Papino, è svenuto il Padre Eterno dalla gioia di avere un nuovo figlio di Dio nella sua grande famiglia. l'Eucaristia. L'Eucaristia fra poco noi la celebreremo. Io ringrazio il Covid che fra tante brutture che ci ha lasciato e le tante sofferenze ci ha lasciato una bella cosa. Ci ha fatto distinguere il vedere, il assistere e il partecipare, vivere. Che vuol dire? Doni, ho visto la messa domenica, che spettacolo, da Milano, dall'Irlanda, dalla Germania, dalla Svizzera, bello, il coro, che gioia ci dà. Sì, hai visto uno spettacolo, ma tu non eri presente. Tu hai partecipato vedendo tre cose, l'offerta, la consacrazione, ma la terza cosa, la partecipazione. Tu non hai mangiato l'Eucaristia. Non hai mangiato. E se non mangi, vedi lo spettacolo con gli occhi. Ma se non mangi, non ti nutri. Quante persone sti giorni mi hanno detto, Doni, finalmente sono tornato o tornata all'Eucaristia. Non ne potevo più senza Gesù Cristo. Bella la messa in televisione, tutto bello, ma è un'altra cosa. C'è anche un'altra cosa. Vieni a mangiare, tesoro mio. Mangiare con me, condividi, ci mettiamo a tavola, ecco intorno, e mangiamo il Cristo, il Figlio di Dio. Noi, quando faccio il catechismo ai bambini, faccio un esempio. Quando mangi il pollo, non è che tu diventi pollo, Quando mangi le salsicce non è che diventi maiale, Cioè, perché doni? Semplice. Perché l'elemento più forte, io, la persona, che fa? Assorbe l'elemento più debole, l'insalata, la pasta, la salsiccia, il pollo. E tutto questo elemento debole diventa l'elemento forte, capelli, muscolo, ossa, occhi, piedi. Nell'Eucaristia avviene l'inverso. Io mangio Cristo, ma non è Cristo che diventa me con tutti i difetti che ho. Ma sono io che divento Cristo, assumendo, sentite che bello, assumendo la sua natura. Cristo povero, Cristo umile, Cristo forte, Cristo pronto a dare la vita, Cristo generoso. Noi siamo inglobati in Lui. È un processo di cristificazione. Io divento Cristo. O di santificazione. Ma chi opera questo prodigio? Lo Spirito Santo. Mentre nel cibo però è tutto automatico, o che veglio che dormi di giorno e di notte, quando io prendo l'Eucaristia, se io non mi impegno, come sono venuto, esco dalla messa. Amici, adesso quando noi usciamo, non possiamo uscire come siamo entrati, perché abbiamo mangiato Cristo. Noi siamo stati assorbiti da Lui e noi dobbiamo diventare pane, come Lui, per noi, per i nostri fratelli. Noi dobbiamo diventare gioia, come per noi, e noi per gli altri. Quello che fa Cristo dovrebbe essere un pane spezzato, un pane mangiato dai nostri fratelli. Quanto è bella l'Eucaristia, amici. Chi fa tutto questo? Lo Spirito Santo. Sì, concludo. Concludo con una cosa nuova, non ve l'ho mai detta, perché è nuova anche per me. L'ho letta nell'anno 66-67. Pensate, ho ripensato, guardate, sono andato a stampare proprio quella paginetta di un libro di un certo Louis Avery, che era il mio autore preferito negli anni 60, insieme a Juan Carías, Juan Arias era uno spagnolo, erano i preti d'assalto di quel tempo, meravigliosi preti del rinnovamento, no? E questi ragazzi giovani, preti, erano giovani leoni, no? Sentite che bello. L'Eucaristia, quando io celebro la messa, adesso, io affretto la fine del mondo, perché la messa è Pasqua. Pasqua vuol dire passaggio. E noi quando celebriamo la messa diciamo: Signore, venga il tuo regno. Noi rendiamo presente l'altro mondo, poiché la messa è passaggio da questo mondo del tempo, del peccato, fragile, all'altro mondo della santità. Il prete, io, è il traghettatore che si offre di far passare gli uomini che lo vogliono da questo mondo schiavo ad un mondo libero, da questo mondo di tenebre a un mondo di luce. Cristo stesso, quando celebrò la prima messa, disse: è giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre. E adesso fantasia. Forse il mondo non finirà annientato in un cataclisma, forse terminerà con un'eucaristia. Adesso immaginate qui al posto del mosaico, siamo a uno spettacolo, immaginate la fine del mondo, i cieli che cadono, le stelle che cadono, il sole che infiamma, gli oceani che allagano tutto, è tutto distrutto. E tutto questo della rovina del mondo, guardate che fa, come in dissolvenza, una zoomata, dalla visione in primo, la buttiamo dietro così, si sfoca e si perde, e mentre il cataclisma, la distruzione di questo mondo, cadono i cieli, cadono le stelle, il sole non riscalda più, non rimane più, mentre tutto questo avviene, ecco, per avanza che cosa? Una grandissima ostia, l'Eucaristia. I nostri primi cristiani dicevano: dopo la messa è giunto il tuo regno, termini questo mondo e venga il tuo regno, Signore. Immaginate quindi questa Eucaristia gigante al posto delle macerie, questa Eucaristia, questa immensità, questa Eucaristia piena di luce e di chiarori infiniti. È la Pasqua definitiva del mondo, che segnerà la fine del tempo e l'inizio dell'eternità. A me piace tanto vedere, immaginate, no? Il mondo scompare, Cristo Eucaristico, ecco la fine, che comincia l'era nuova dell'eternità, sotto l'impulso dello Spirito Santo. E adesso, amici, sentite 10 righe spettacolari del mio grande amico Turoldo. Tu vieni a turbarci, vento dello Spirito. Tu sei l'altro che è in noi. Tu sei il soffio che anima e sempre scompare. Tu sei il fuoco che brucia per illuminare attraverso i secoli le moltitudini. Tu corri come un sorriso per far impallidire le pretese degli uomini. Poiché tu sei l'invisibile, il testimone del domani, di tutti i domani, tu sei povero come l'amore, per questo ami radunare per creare. Oh, ebbrezza e tempesta di Dio, vieni.